Ad alta voce. Arturo Cirillo legge Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese.
Si può forse intendere che non vi fosse una vera felicità nella vita dei due giovani sposi. Per Albert, ovviamente, l'impedimento era solo in quei limiti che, a volte, con autentica disperazione, egli vedeva il suo ingegno nella realizzazione di una perfetta testina. In Elmina, l'indifferenza alle testine e loro sublime bellezza e ai rovelli dell'arte si mescolava a quell'amore senza fine, devoto e semplice, che ella aveva votato a suo padre. Ed ora l'oggetto di tale amore impallidiva, svaniva. Di ferro era la giovane anima di Elmina, ma il vivere lontana da suo padre e anzi vederlo sparire tra gli eterni tramonti del mondo strappava ai suoi occhi interiori lacrime di fuoco che tuttavia mai una volta ella fece vedere ad Albert. Egli era fuori del giro magico della poveretta, e del resto, avesse pure voluto comportarsi diversamente, non l'avrebbe capita. A poco, Elmina era disperata e quasi si pentiva di quel matrimonio che aveva separato il vecchio dai giovani, affrettando la decadenza del primo e non certo per volontà di quest'ultimi, ma per il fatale disporsi delle circostanze relative al carattere e l'età dei protagonisti. In certo senso, ella non amava più Albert, seppure mai l'avesse amato, essendo il suo cuore di donna stregato dalla grave pietà per il proprio padre. Ne conseguì un certo distacco dei pensieri, se non proprio felici, almeno sereni di prima, rispetto alla sua propria vita. Distacco che, purtroppo, sfuggì ad Albert, e di questo un po' ella si dispiacque come di una trascuraggine. «Voi lavorate, lavorate alla vostra joie», osservò ella un giorno con amarezza. Gli dava, generalmente da quando erano sposati, il «voi», secondo l'uso antico di Napoli, «e basta così, ma, del resto, non vi accorgete». «E di che dovrei accorgermi, scusate?» «Mio padre sta veramente male, sta morendo, tanto per dirne una. Forse vi è sfuggito?» Di queste parole e questa verità, che però considerava esagerata, Albert si risentì grandemente, e anche con dolore sincero, in quanto correva tra lui e il vecchio guantaio un'amicizia naturale, spontanea, derivata dal comune disinteresse per i valori esteriori e da una qualche passione segreta che nessuno dei due rivelava mai veramente. Forse una memoria, un'idea, delle idee sulla natura celeste del mondo, e questo, assai più del rapporto familiare o patrimoniale, li legava, come non legava Albert ad Elmina, tanto che la sposa, a volte, senza esserne gelosa, trattandosi di suo padre, ne era forse amareggiata. «Che amico vostro, si sa. Non sembra, però, che finora vi siate preoccupato per lui», diceva ella per mortificarlo. Dupré per alcuni giorni lasciò scalpelli e marmi e varianti della Jouy e si stabilì quasi, nel senso che passava a chiaia moltissime ore, presso il guantaio. Da ciò, in un momento di vera angoscia, di insopportabili strane fantasticherie e rimpianti, derivò l'unica, sembra, lettera che egli indirizzò a Ingmar. Era redatta in questi termini. «Sant'Antonio, Naples, Brumaio. Mio caro Ingmar, sono afflitto come difficilmente ti riuscirà ad immaginare. Ti ho ringraziato a stento di tutti i tuoi doni, perduto com'ero nelle novità del mio nuovo studio e del lavoro che sto seguendo, ma devo dirti che li darei tutti per due cose: riavere te qui, subito, a me vicino, e ancor più di questo veder tornare in salute e a nuova felice vita il nostro caro Don Mariano. Sai che sta molto male? Non esce più, non passeggia, non lavora. Prima si vestiva e passeggiava, almeno questo. No, è troppo difficile vivere o capire, se non altro. Ignoro quindi se potrò più lavorare alla mia gioì. Che dispiacere! Era quasi finita. Vieni presto, se vuoi, caro amico, cara stella o nuvola del mio cuore. Abbracci d'Elmina. Albert. Ricevuta questa lettera, segnata fra l'altro da alcune grigie e brutte macchie di lacrime, Neville, diviso tra gioia e affanno per essere ancora amato dagli amici, sebbene in sì penose circostanze, subito diede disposizioni al suo segretario particolare per la preparazione di un secondo viaggio verso il sole, cioè nel basso Mediterraneo. Contava di essere a Napoli, viaggiando questa volta per mare, in 15 giorni, ma un incidente che gli occorse mandò il progetto per aria. Una caduta da cavallo, semplicemente, ma partire non poté più, e seguirono quindi, immobilizzato com'era a causa di un piede, 2 mesi tremendi. Quando ebbe di nuovo notizie dall'Olimpo, fu a firma di Elmina. Gli balzò il cuore in petto, ma poi, per altre ragioni, mancò. Infine lo agghiacciò il fatto che la firma, stentata, fosse di lei, e la dettatura anche, ma tutto il foglio fosse vergato dalla mano di Teresina. D'altra parte, la povera capra non avrebbe potuto, senza aiuto, indirizzare una vera lettera al benefattore di Liegi, e aggiungiamo che non aveva sofferto nel non farlo. La lettera era del seguente tenore. Sant'Antonio, Napoli. Illustrissimo signor Neville. Mio marito Albert mi incarica di scrivervi io, in quanto si trova attualmente impossibilitato per il suo lavoro delle statue e anche un dolore all'occhio. Mi incarica di dirvi, e mi dispiace per voi, che mio padre, Don Mariano, è ora col Signore. Una messa sarà detta in Santa Lucia il 10 corrente mese, ore 9. Unitevi, sono Teresina che scrive, in pensiero con noi. Mio marito, sono Elmina, ora che scrive, vi dice che aspetta un fanciullo e lo chiamerà come voi. È il meno che meritate. Per me sono indifferente, francamente, avrei preferito il nome di papà. Ma non fa niente. Da parte di mio padre vi mando questa catenella. La medaglia deve essere lucidata. I 2 cornetti sono a parte per gli scongiuri. Sulla medaglia è raffigurata la Chiesa Vaticana e sul retro i Monti Somma e Vesuvio. Il vostro amico avrebbe molto piacere di rivedervi. Teresina ed Elmina, le sorelle. Su questa lettera Neville pianse e rise, mentre in lui si faceva chiaro il moto del tempo, che fino a quel momento gli era quasi sfuggito. L'Olimpo era caduto nel mare. Morto Don Mariano, distratto e forse disperato Dupré, la capra aveva imparato a parlare e gli mandava quella missiva con l'aiuto della gaia sorella e forse della bambola di quest'ultima. Sì, in mezzo a molti altri pensieri, Ingmar si fermò molto sul passare del tempo, e gli parve di capire che altro tempo, tanto, sarebbe passato, con misteri tanto semplici, freschezza tanto dolorosa. E dentro di sé riudì improvvisa la voce dell'uccello meccanico, e il suo «oh oh oh oh», e poi «oh oh oh oh», come un grido, ma non si capiva, e lui, almeno Ingmar, era disperatamente sicuro di questo, che non si capiva, perché non vi era nulla da capire, cosa intendesse. «Oh felicità!» esclamò. «Oh meravigliosa, benedetta felicità! E tu, giovinezza, ma ditemi, chi siete voi, o sorelle? Perché ci ingannate? Oh, potessi rivedervi ancora, Albert, Don Mariano, Elmina! Ma già so che questo giorno non è compreso, o non nel modo che io spero, fra i giorni del mio, del nostro avvenire.
Oh,
Riprendiamo da altre lettere di Nodier e Teresa le seguenti notizie. Il bimbo nacque nell'aprile dell'anno successivo a tanti eventi, 18 germinale, come diceva Albert, e fu occasione di immensa letizia per la famiglia della casa di Sant'Antonio a Posillipo e per i loro amici che, avendo un po' negli ultimi tempi trascurato i Duprè, ora si affannavano a recuperare i meriti perduti. Grande motivo di eccitazione veniva poi dallo straordinario incanto del piccino, cui fu dato non più il nome del principe, come promesso, né quello di Don Mariano o di Albert, ma lo stravagante nome di Ali Babà, che non faceva pensare a nulla di familiare o domestico, ma solo a qualche favola del vicino Oriente. Era stata, quella di scartare nomi onorati e cari per fermarsi su un nome tanto assurdo, una iniziativa di Elmina, visto che Albert non pensava proprio al principe, ma solo al suo suocero, e Mariano doveva essere, secondo lui, il nome da dare al piccino. Strana e contraddittoria rispetto a quanto asserito in precedenza, obiezione di Elmina alla preferenza del marito. «Il figlio è vostro, voi siete il padre. Mariano sarebbe una... superfluità, voleva dire una esagerazione dell'affetto, un affetto che non vi compete». E Albert non poté non notare, esserne lieto era un'altra cosa, appunto una superfluità, il grande equilibrio e forse qualcosa di più, una serenità distaccata che era al fondo dell'anima di sua moglie. Probabilmente ella faceva una distinzione tra i suoi affetti, e per lei il nome sacro del padre non poteva essere prestato ad alcuno, nemmeno a un Duprè, e poté dirsi: «Ha mai amato davvero qualcuno costei?» E poi, intenerito e triste, doveva riconoscere che essa aveva veramente amato, appassionatamente amato, quasi in modo religioso, suo padre, l'imprevidente Don Mariano, che aveva raccolto fanciulli altrui. E con quest'atto, dichiarandone intrasferibile il nome, riconoscendo al di sopra di chiunque il valore di quel nome, separato anche in questo da Duprè e da chiunque, quel nome restava più veramente suo, nella chiesa o tempio silenzioso del cuore. Almeno tali furono le deduzioni dell'artista. Ingmar, invece, appreso della diversa scelta, non ne riportò certo un senso di tradimento, alla cosa non teneva in modo particolare, ma sì di inquietudine, quasi nel dimenticarsi di lui, almeno Albert obbedisse a una sorta di incantamento che si faceva luogo nella sua nuova natura, come sale l'ombra su un palazzo prima esposto al sole, se dietro ne sorgono a poco o silenziosamente degli altri, e lo staccava dai vecchi entusiasmi della giovinezza. E vi era, infine, un'altra ragione per cui quella scelta non lo rendeva contento. Gli pareva che, portando il suo proprio nome di lui, Neville, chiamandosi Ingmar, il bimbo sarebbe stato posto, per così dire, sotto la sua giurisdizione, e a lui, Ingmar, sarebbe stato riconosciuto qualche concreto diritto a presiedere alla di lui felicità a venire, mentre così non poteva o non era la stessa cosa. Insomma, era inquieto. E si prefisse perfino quel despota di intraprendere adesso con vera ragione quel secondo viaggio che tanto aveva desiderato a Napoli e che l'incidente occorso gli aveva disgraziatamente impedito. Una volta là, ovviamente era il suo cuore che cercava avere ragioni, ne avrebbe approfittato per far cancellare il già registrato nome di Ali Babà e disporne un altro, magari doppio, dove due nomi dimenticati di Don Mariano e di Ingmar avrebbero ottenuto la loro giusta collocazione. Nome secondario a questo punto poteva anche essere Babà. Una piccola stravaganza si poteva accettare. Ne scrisse subito allo scultore, ma non gli pervenne alcuna risposta. Egli credette di capire che agli sposi si fosse presentato qualche altro impensato motivo di infelicità. E provvedendo a un primo fantastico regalo per il battesimo del piccino, un medaglione con una crocellina di zaffiri da una parte e la figura dell'orsa maggiore del carro di Pegaso, nel fondo la chimera tutta in diamantini dall'altra, opera di un geniale orafo di Liegi, regalo che incaricò Nodier di voler consegnare ai genitori del bimbo, chiese all'amico se per caso vi fossero laggiù nuovi motivi di preoccupazione, dato che da tempo non riceveva notizie da Napoli. Giunse la risposta di Nodier e giustificò il silenzio degli sposi e di Teresina insieme con la notizia, che notizia poi non era, ma semplice riconferma, della più solare, straordinaria, dirompente felicità, causa appunto di silenzio e indifferenza per l'amico lontano. Il piccolo Albert, come secondo nome Alberta era stato accettato, che tutti però continuavano a chiamare col barbaro ma legittimo nome di Ali Baba, dunque Baba Albert, cresceva in salute, fascino, benedizioni, ed era la gioia della casa. Dire che il padre ne era pazzo e dir nulla. Aveva scolpito in quel periodo le sue testine più belle, per quanto ancora non fosse riuscito ad esprimere la mia idea, capisci, Alphonse, di una cosa superiore alla comprensione umana, di cui non c'è spiegazione, e perciò rassomigliante a un gemito, in un cielo di bellezza altrettanto azzurra, totale, festosa, inesplicabile. Questa, riprendeva la lettera di Nodier, dunque, mio caro Ingmar, la sua strampalata. E però quanto sensibile emozione per la paternità. Leggendo ciò, Ingmar, che si era fatto pensoso, il nome di Albert dopo Babà gli sembrava adesso una contraddizione, andava chiedendosi se il suo diletto si sentisse veramente amato da Elmina, e gli pareva di no, in quanto ben sapeva, per esperienza, come un amore, anche il meno ricambiato, se autentico, non lascia più spazio e pensiero per altre figure di sogno. Comunque giudicò che per quel periodo fosse bene astrarsi dalla sua passione per l'Olimpo napoletano e anche perché aveva beghe politiche da seguire e inoltre serbava in programma da tempo una visita in Germania per un matrimonio che intendeva combinare tra due staterelli vicini. Anche per questo pensò che una vacanza dei suoi vecchi pensieri non gli avrebbe nuociuto, avrebbe anzi fatto al caso suo. Così fu. E quasi un anno, tra un viaggio e l'altro, si spinse perfino in Turchia, passò tra grandi e fiere emozioni, alternate a squisiti divertimenti, finché non si ridusse di nuovo a Liegi, dove il giorno stesso del suo arrivo poté leggere con gioia, presto oscurata da una non gradita sorpresa, due lettere giunte in date diverse, una di Nodier, l'altra del Ruscaia, che lo invitavano contemporaneamente, per caso, in quanto i due non si conoscevano, a farsi vedere, se possibile, di nuovo a Napoli, non fosse che un giorno solo. «Per apprendere strane vicende e cose, mio caro Ingmar, che alla tua esperienza, io penso, molto gioverebbero. Tuo Benjamin».
Arturo Cirillo ha letto Il Cardillo Addolorato di Anna Maria Ortese. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it